gli esercizi spirituali. Il fratello dice la stessa parola, esercizi vuol dire esercitazioni, una serie di azioni o di atteggiamenti che, nei quali ci si esercita per poi ritrovarsi dentro quasi automaticamente in seguito. E li chiamiamo spirituali perché vogliamo esercitare qualcosa di più profondo in noi, lo spirito. Vogliamo esercitarci nel cuore. Non sono esercizi fisici, non vi faccio fare ginnastica in questi giorni. Se volete, si potrebbe fare anche quello, ma non è previsto. Non sono esercizi di memoria, non vi farò imparare a memoria niente, neanche una riga. Non sono esercizi di intelligenza, probabilmente non dovrete ragionare molto, niente contro l'intelligenza, però questi esercizi sono spirituali, che vogliamo esercitare il cuore, cioè ci esercitiamo ad amare, perché nell'amore incontriamo Dio che è amore. Quindi è un esercizio, saranno degli esercizi che impegnano soprattutto questa dimensione della nostra vita, il nostro cuore, il nostro spirito. Cercheremo di esercitarci ad amare Gesù, perché è Lui che è stato mandato dal Padre per riversare in noi lo Spirito Santo. E noi, se accogliamo lo Spirito Santo nel cuore, allora viviamo in Dio, allora la nostra vita è piena, altrimenti non siamo ancora uomini. Uomini, come li pensa Dio, sono ripieni di Spirito Santo e ha mandato il Figlio apposta. Quindi apriremo il cuore a Gesù perché Lui possa riempirci di Spirito Santo. Saremo alla sua presenza, ascolteremo la sua parola, la terremo nel cuore, la mediteremo, la faremo passare dalla mente al cuore, dal cuore alla mente, la sua parola di Spirito Santo, perché viene dalla bocca di Dio. Questo è un po' lo stile di questi esercizi, un po' come negli anni scorsi. Cercheremo di leggere un brano del Vangelo, lì semplicemente, cercheremo di capirlo un pochino e poi ci fermeremo nel silenzio a lasciarci riempire della sapienza di Dio. Poi cercheremo non tanto di guardare a noi stessi, di fare esami di coscienza, ma per quelli basta quando andiamo a confessarci. Non perdiamo tanto o non adoperiamo tanto tempo a fare esami di coscienza, invece adoperiamo tutto il tempo a guardare Gesù, ad ascoltarlo, a lasciarsi riempire della sua sapienza, della sua parola. Alla fine ci ritroveremo un pochino diversi, perché se nella nostra vita entra quello che è di Gesù, allora alla fine siamo diversi, nuovi, sperimentiamo qualcosa della sua vita. Cercheremo, per aiutarci in questo compito, in questo lavoro, si può chiamare così, cercheremo di approfittare anche per riposare un po', perché ci vuole anche un clima di riposo. Il riposo è necessario, perciò dormirete di notte, dormirete dopo pranzo, non molto, ma un pochino sì, e poi anche vi permetto di riposare anche un terzo momento, che non è previsto dagli orari, ma io vi permetto lo stesso. Durante le meditazioni potrete dormire ancora. Se desiderate, io sarò contento se vi addormentate qui. L'importante è che riposiate, perché dobbiamo abituarci a entrare in paradiso. E il paradiso è il luogo del mio riposo, dice il Signore. Quindi dobbiamo abituarci anche a riposare. Il silenzio è l'altro aiuto che avremo, il silenzio esteriore. Cerchiamo di non parlare con nessuno, neanche con chi abbiamo in camera. Non occorre che ci diciamo nemmeno buongiorno, buonasera, buonanotte, grazie, prego. Lasciamo stare tutte queste cose convenzionali. Sappiamo che non è perché ci fanno il muso che i fratelli e le sorelle non ci danno il buongiorno, sappiamo perché sono occupati con Dio. Questo silenzio è un po' un segno della nostra fede nella presenza di Dio. Se Dio è presente, e se Dio è Dio, è più importante degli uomini, quindi do tutta l'attenzione a Lui. Ci esercitiamo in questo. È un atto di fede, è anche un atto di speranza. Non vado in cerca di parole, di consolazioni dal fratello, dalla sorella, perché spero tutto dal Signore. Lui è capace di darmi quello che è necessario per la mia vita, anche per la mia vita spirituale. Quindi diventa questo silenzio un esercizio di speranza. Ed è anche un esercizio di amore, di carità. Do a Dio la possibilità finalmente di dirmi qualcosa. Chissà quanto tempo è che aspetta di dirmi qualcosa. Oppure è anche un atto di carità, i fratelli e le sorelle, permetto loro di stare soli col loro Signore, che amano e da cui sono amate, non li disturbo. Quindi questo silenzio è un atto di amore, un atto di fede, un atto di speranza, è anche un rivivere i silenzi di Gesù. Anche Gesù ha fatto i suoi esercizi spirituali, 40 giorni nel deserto, e poi li ha ripetuti. Ogni tanto troviamo nel Vangelo che Gesù si alzò di buon mattino e si ritirò da solo. Venuta la sera se ne stava ancora solo lassù. Gesù passa la notte in preghiera. Quindi nella vita della Chiesa c'è posto anche per questa esperienza, e nella vita del cristiano che è membro del corpo di Cristo c'è posto per questa esperienza di vivere, rivivere il silenzio di Gesù. Gesù non è soltanto colui che è andato incontro agli ammalati, non è solo colui che è andato incontro ai peccatori, non è solo colui che ha predicato, che predicava, ma è anche colui che ha saputo vivere la solitudine col Padre. Quindi il nostro silenzio di questi giorni ha un grande valore, non solo per ognuno di noi, ma per tutta la Chiesa, perché sono dei membri del corpo di Cristo che rivivono questa esperienza di Gesù, che Gesù ha vissuto sulla terra. Per questo potete considerarli anche importanti questi giorni, non solo per voi, ma per tutta la Chiesa, di riflesso per tutto il mondo. Anche un silenzio interiore è necessario. Cosa vuol dire silenzio interiore? Noi, quando ci accingiamo un po' a stare in silenzio, siamo facilmente disturbati. Ci vengono in mente tante cose che abbiamo dimenticato di fare, che dovremo fare quando torneremo a casa, che, non so, tante cose. E allora cosa si può fare? Non cacciatele via queste, ma scrivetele su un pezzo di carta, poi mettetele lì, in un libro o sul comodino, se avete il comodino. E così è facile anche quando c'è qualche momento di silenzio, di riflessione, vengono in mente tanti peccati, o peccati che non ho mai confessato, o adesso che un po' che non li confesso, e quelli magari disturbano, continuano a venire in mente e non si può fare l'esercizio che viene indicato. Allora anche quei peccati, fate la stessa cosa, li scrivete su un bigliettino, in maniera incomprensibile, senza mettere il nome sul bigliettino, che se lo perdete nessuno lo possa decifrare, e dopo quel bigliettino vi servirà quando andrete a confessarvi a Natale o Pasqua, l'anno prossimo, non so quando usate nella confessarvi. Quindi anche questi disturbi interiori cerchiamo di metterli a tacere. Questo può essere un sistema. Avremo come aiuto anche un po' di povertà, forse vi siete accorti di entrando in stanza che non c'è proprio tutto, non ci sono tutte le comodità, a tavola anche vi siete accorti che non siamo dei cuochi speciali, che facciamo proprio le robe molto semplici e povere, ma credo che un pochino di povertà sia indispensabile, altrimenti la nostra attenzione rimane rivolta troppo al nostro corpo, a noi stessi, invece che al Signore, che è povero e che ha amato la povertà. Sperimenteremo un po' e ci sarà d'aiuto il distacco dagli altri, anche da quelli che sono amici, chi è venuto insieme con qualche altro, ecco, cercherà di star distaccato in questi giorni. Anche questo distacco è grande fonte di libertà interiore. E un amico che diventa libero interiormente diventa ancora più amico del tuo amico, o ancora più fratello, ancora più sorella della sua sorella. Un altro aiuto può essere l'obbedienza, ma ce ne saranno poche obbedienze, solo la campanella che vi chiama a mangiare, ma non si fatica per obbedire a quella. Quella che vi chiama in cappella nemmeno farete fatica, ma comunque essere attenti e obbedire anche a queste piccole esigenze della vita comune è un aiuto per far bene gli esercizi spirituali. Un altro aiuto potrebbe essere questo: non accogliere nessun pensiero negativo, invece accogliere solo i pensieri positivi che vengono. Per esempio, viene in mente quello là, mamma mia come fa a mangiare. No, viene da pensare che maleducato, che così. No, pensiamo positivamente, diciamo, fa apposta perché non si dica che esci, che è di quelli che vengono dall'alta società. Uno russa nella stanza vicina, o nella propria stanza, poteva pensare a casa quello lì, invece di venire qui a russare. No, invece aspettiamo solo pensieri positivi. Che grazia, è un angelo di Dio. Me l'ha mandato qui apposta il Signore perché io possa vegliare. A tavola arriva la minestra molto salata, perché è passato un fratello, ha messo giù la misura di sale, poi è arrivato l'altro fratello che non sapeva e ha messo giù anche lui la sua misura di sale. Allora voi penserete semplicemente, ma guarda, che bravi questi fratelli, vogliono proprio farci gustare tutte le ricette nuove. Quindi pensieri sempre positivi. Dopo riprenderete quelli negativi quando tornerete a casa, ma intanto finché siete qui, e non solo dei presenti, anche degli assenti. Vi viene in mente qualcuno, il tale o il tal altro, non venga a pensare male, no, in questi giorni pensate bene, avete tutto il tempo dopo per pensare male, in questi giorni fate l'esercizio di pensare bene anche di questo. Oppure uno arriva sempre ultimo, vedrete, uno arriverà sempre ultimo, ci vuole. Ecco, sempre ultima quella lì. Chi si crede di essere? No, invece voi penserete bene, non poteva venire prima. Gliel'ha detto Don Vigilio, ha detto guarda che obbediente, guarda come è obbediente. Oppure, se scoprite che non gliel'ho detto io, non poteva venire prima, ha avuto un'apparizione in camera. Quindi pensieri sempre positivi. Quando io non saprò più andare avanti nel commentarvi o nel dirvi, nell'aiutarvi a fare la meditazione, può venirvi da pensare benissimo, ecco, non si è preparato. Chi crede che siamo noi, delle povere tapine? Invece no, voi penserete bene, guarda com'è utile, fa apposta perché non diciamo che è bravo. Quindi, capito? Solo pensieri positivi. Sono capaci anche i carabinieri. Beh, allora, questo è l'esercizio.
Una tentazione che può venire durante i tempi di silenzio, durante gli esercizi, è quello di mettersi a leggere libri. Forse ne avete preso con voi qualcuno di bello, forse lo trovate, magari anche in casa. Io direi che questa è una tentazione. Lasciate stare i libri e tenete aperto solo il libro della parola di Dio che vi viene presentata di volta in volta. Se il vostro padre spirituale o chi vi guida durante gli esercizi vi consiglia un po' di lettura spirituale, fatelo solo per quel tempo e in quei momenti che vi sono stati indicati. Un'altra tentazione è quella di scrivere lettere. Forse vi sentite nella situazione ideale di calma e di pace per scrivere qualche lettera. Anche queste fatelo solo se ne avete l'obbedienza o l'indicazione da chi vi guida negli esercizi. Quando siete partiti da casa per venire agli esercizi, qualcuno vi ha detto di sicuro prega per me, prega per me. Ebbene, io vi dico adesso, anche se avete promesso sì, pregherò per te, avrò tanto tempo, vi dico di non pregare per nessuno, nel senso di non farvi durante i tempi di silenzio, durante i momenti di adorazione, di meditazione, di non fare un elenco di persone, di situazioni, in modo che così vi tenete il cuore pieno ancora di cose del mondo. Questi giorni vi sono donati per riempire il cuore e per riempire gli occhi di Dio. E questa è la vostra preghiera più bella, il dono più bello che potete fare anche alle persone a cui avete promesso di pregare. Se voi vi lasciate riempire gli occhi e il cuore della luce e della pace di Dio, allora il vostro ritorno alla vostra persona sarà un grande dono di Dio per i fratelli, per i parenti, per gli amici, per i paesani, per tutte le persone che incontrerete. Durante questi giorni, perciò, non pregate per nessuno, cercate di dimenticare tutti. Consegnate all'inizio, con una preghiera, tutte le persone a cui avete promesso preghiere, consegnatele a Dio, ed Egli si occuperà di loro, senza più l'intervento delle vostre parole, della vostra memoria. Ringraziamo il Signore che concede questi giorni veramente tutti per Lui, perché Lui sia l'unico davanti agli occhi l'unico presente nel cuore.
A che cosa arriveremo? Probabilmente arriveremo a far qualche passo in quella direzione che esprime San Paolo nella lettera ai Galati, quando dice: non sono più io che vive. Quegli esercizi hanno un po' questo scopo: stare insieme col Signore per lasciar vivere Lui anche in noi, in modo da poter dire: non sono più io che vivo, non sono più io che penso, non sono più io che decido, non sono più io che faccio, non sono più io che... non sono più io il protagonista, ma Cristo Gesù vive in me. È Lui che fa, Lui che pensa, Lui che decide nella mia vita. Lui il protagonista. Io non ho più nulla da pretendere, da esigere, né da me né dagli altri. È Gesù il protagonista. È Lui che ha in mano la mia vita. A questo vogliono arrivare in genere gli esercizi spirituali, a questo cambiamento o trasformazione o trasfigurazione della nostra vita. Ecco, durante questi esercizi leggeremo, come già abbiamo fatto anche negli anni scorsi, alcuni capitoli del Vangelo di Giovanni. E faremo così: ne prenderemo un breve brano, lo leggeremo, io ve lo commento e poi voi nel silenzio, che ve lo lascio lungo, un'ora e mezza, due ore, anche due ore e mezzo di silenzio, proprio in modo che voi state con questa parola. E semplicemente voi continuerete a rileggere questa parola e a fermarvi su una riga, su due righe. E questa riga metterla nella mente e poi nel cuore, con quelle parole: amare il Signore. E questa parola porta in sé la ricchezza del cuore di Dio, perché viene da Lui. Quindi lascia dentro di noi, lascia nella nostra, la parola di Dio lascia nella nostra vita una traccia, un segno. Lascia un po' del suo sapore, del sapore di Dio. Ci lascerà dentro pace, gioia, amore, consolazione, anche pazienza e anche sapienza. Scopriremo di essere più vivi che mai, perché la parola di Dio ci porta nel cuore la vita di Dio. Quindi non ci preoccupiamo di dover fare, di dover produrre qualcosa, di dover ragionare o capire così, no, non ci preoccupiamo di nulla, siamo molto distesi, molto sereni, accogliamo questa parola, siamo sicuri che lascia il segno e che ci trasforma, un po' come è successo a Maria, la quale custodiva queste cose meditandole nel suo cuore. Questo è un po' lo stile, il metodo di questi esercizi, almeno proveremo se siamo capaci. Custodiva queste cose meditandole nel suo cuore. Questo modo di fare di Maria, che ha via via trasformato la sua vita e resa capace di affrontare la croce, e che l'ha aperta per accogliere lo Spirito Santo nella Pentecoste. Ecco, questo è il cammino che vogliamo percorrere anche noi. Siamo dati, Gesù Cristo. Vogliamo contemplare il Padre, perché noi siamo chiamati a diventare come bambini, a recuperare la semplicità dei piccoli, dei bambini. E i bambini cercano il papà, hanno bisogno del papà. Hanno bisogno del papà per crescere, hanno bisogno del papà per poter vivere da figli, per poter godere di armonia interiore. Questa è l'esigenza di ogni uomo, perché l'uomo, anche se cresce e diventa grande, sente di essere sempre bambino. Noi siamo sempre bambini. Non abbiamo mai in mano la nostra vita completamente, non ce l'abbiamo in mano. Siamo sempre bambini, siamo sempre figli. Abbiamo bisogno di vedere il Padre. E per questo la preghiera degli uomini da sempre è questa: mostraci il tuo volto io cerco. Non nascondermi il tuo volto. È il desiderio di ogni uomo di vedere Dio, di vederlo, di contemplarlo. Ci sono persone che desiderano vederlo almeno in sogno. La suora di sicuro qualche volta ha chiesto al Signore, ma almeno intanto che dormo, fatti vedere, vero? Forse anche voi altri, non lo so. Vedere Dio. Eppure Gesù ci dice che Dio nessuno l'ha mai visto. Nessuno l'ha mai visto. Solo il Figlio. Allora basterebbe diventare figli e anche noi lo vediamo. Però come lo vediamo? Ci sono più modi di vedere. C'è il modo di vedere con gli occhi, come io vedo questi fiori adesso, come io vedo i vostri volti, ma ci sono anche altri modi di vedere più interiori e più veri, più grandi. Vedere Dio. Il libro del Siracide dice proprio così, al capitolo 17, al versetto 7, pose lo sguardo nei loro cuori per mostrar loro la grandezza delle sue opere. Dio ci ha dato una capacità di vedere diversa dagli occhi di carne. Ci ha dato una capacità di vedere interiore, pose lo sguardo nei loro cuori. I loro occhi contemplarono la grandezza della sua gloria. Cosa vuol dire? Che guardando le opere, la grandezza delle sue opere, noi possiamo, guardando con gli occhi di carne la grandezza delle opere di Dio, con lo sguardo del cuore possiamo vedere il volto di Dio. Per esempio, guardando coi miei occhi di carne questi fiori, con gli occhi del cuore posso vedere la sapienza di Dio. Anche il libro della sapienza dice una cosa del genere, al capitolo 13. Magari se avete la Bibbia potrete andare a leggervela. Dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia si conosce l'autore. E poi sgrida anche gli uomini in questo libro, il Signore in questo libro, dicendo: occupandosi delle sue opere, compiono indagini, gli va sulla luna, occupandosi delle sue opere, ma si lasciano sedurre dall'apparenza. Cioè gli uomini, vedendo questo fiore, guardano solo: ma guarda, è viola. Come mai? Che composizione chimica ha questo fiore per essere viola? Si lasciano sedurre dall'apparenza, non vanno oltre a dire: ma chi l'ha fatto? Per che motivo l'ha fatto? Per che motivo è qui per me? Che cosa posso io dire, guardando questo fiore, a colui che l'ha fatto? Che l'ha pensato? Non è facile lasciarsi sedurre dall'apparenza. Se tanto poterono da saper scrutare l'universo, come mai non ne hanno trovato più presto il padrone? Scrutando le cose, trovare il padrone. Con gli occhi vediamo, con il cuore contempliamo. Ecco il modo di vedere Dio che può esserci in noi. Un modo nuovo di vedere Dio. San Paolo, nella lettera ai Romani, il capitolo 1, versetto 20, riassume un po' quello che dice a questo proposito il libro della Sapienza, e dice così: le sue perfezioni invisibili, le sue di Dio, perfezioni invisibili, non lo si vede, possono essere contemplate con l'intelletto, nelle opere da Lui compiute. Guardando le opere compiute da Dio, possiamo contemplare le sue perfezioni invisibili. Avviene con Dio quel che avviene con gli artisti, per esempio. Se voi vedete un quadro d'artista, potete, contemplandolo, capire com'era il cuore di quell'artista. Era delicato, sano, come si può dire, tenero, armonico, oppure schizofrenico, o peggio ancora, triste, cupo. Guardando l'opera di un artista si può vedere qualcosina del cuore di colui che l'ha fatta, almeno in quel momento in cui l'aveva fatta. Così guardiamo le opere di Dio. Guardiamo quello che Dio ha fatto e vediamo oltre, vediamo le sue perfezioni invisibili. E questo è possibile sempre, anche perché, dice San Paolo negli Atti degli Apostoli, capitolo 17, 28, quando si trovava ad Atene, dice così: in Lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Ci muoviamo in Dio come ci muoviamo nell'aria. Viviamo in Dio come viviamo su questa terra. Esistiamo in Lui come esistiamo nell'atmosfera, nei nostri rapporti tra di noi. In Lui. Dio quindi non è lontano. Per cercare di vedere Dio non cerchiamo lontano. Per cercare di toccare Dio non tocchiamo lontano. In Lui esistiamo, ci muoviamo e siamo. In Lui. Quindi non andiamo lontano. Ci siamo dentro. Le sue perfezioni invisibili le possiamo contemplare addirittura addosso a noi. Pensiamo come ha fatto, con quanta sapienza è fatto il nostro corpo. Con quanta armonia, con quanta collaborazione di membra, eccetera, con penetrazione di organi, eccetera. Già addosso a noi, nel nostro pensiero, nella nostra mente, nel nostro corpo, possiamo già contemplare le perfezioni invisibili di Dio e così tutte le cose che tocchiamo. Ecco perciò il primo esercizio, la prima esercitazione che vi do per questa mattina. Andrete fuori a passeggio, farete due passi, o nell'orto o lungo la strada, e contemplate, guardate. Forse vi colpirà un fiore, o una foglia, o un sasso, o la montagna, o una nuvola, non importa che cosa, un albero. Guardando queste cose, guardatele con semplicità, ma cercate di vedere colui che le ha pensate e create. Guardando queste cose, cercate di contemplare le perfezioni invisibili di Dio. Così fisserete lo sguardo sulle cose che non si vedono, guardando le cose che si vedono. Perdete tempo con un ragno o con una formica. Perdete tempo, guardate come si muove. ma cercate di contemplare le perfezioni invisibili di Dio: sapienza, previdenza, provvidenza, l'amore per tutti, la fantasia che ha avuto nel mettere i colori o nel mettere i petali a un modo invece che in un altro, ai fiori, eccetera, eccetera. Contemplate. Guardare al di là di quel che si vede. Vediamo una cosa, ma noi guardiamo al di là. E questo è contemplare. Allora, questo esercizio di questa mattina, praticamente si potrebbe dire che è come trattare da angeli le cose. Quel fiore lì è un angelo di Dio, cioè un messaggero. La parola angelo significa messaggero. Quel fiore lì che vedo, quel sasso, quella montagna, è un messaggero di Dio per me, mi sta dicendo cose da parte di Dio. Mi sta dicendo che Dio ha fantasia, che Dio è bravo, che Dio è sapiente, che Dio è provvidente. Sono angeli di Dio. Trattate queste cose che vedete come angeli del Signore. Ogni cosa può dirmi un pochino di come è fatto il cuore, come sono fatte le mani, di colui che ha creato anche me, di colui che è mio padre. Così arrivo a conoscere il Padre. Ecco, allora in questo esercizio osserverete. Cercherete di vedere cosa vi dicono questi angeli, che cosa vi dicono da parte di Dio. E poi passiamo a ringraziare. Grazie per queste cose. A godere, sono proprio contento. Sono contenta che tu sei così bravo. Sono contenta che tu sai fare cose del genere. Lodare e ringraziare, ringraziare e lodare, magari restando a bocca aperta, come è rimasto a bocca aperta San Paolo, quando contemplando non le cose, ma le meraviglie della storia del suo popolo, San Paolo diceva: o profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio. È rimasto a bocca aperta, profondità della ricchezza, della sapienza di Dio. Rimaniamo a bocca aperta davanti alle cose di Dio, non occorre che li diciamo granché, sentimenti di riconoscenza e di lode davanti a Lui. Questo è un primo piccolo esercizio per questa mattina.
Thank you.